Grazie mille, buongiorno a tutte e a tutti. Vorrei iniziare la mia presentazione ringraziando i membri organizzatori per avermi dato l'opportunità non solo di assistere alle relazioni fatte finora, ma soprattutto di proporre addirittura alla vostra attenzione un mio contributo al convegno. Quindi grazie mille a tutti e a tutti. Vi presenterò oggi uno degli assi portanti del mio progetto di tesi di dottorato, a proposito quindi della figura di Guido Guidi. Allora, come l'avrete capito dal titolo che ho scelto per annunciare le grandi linee dell'intervento, primo il tema sarà la figura di Guido Guidi, secondo le dimensioni esplorate saranno quelle delle relazioni che Guidi ci consente di pensare fra letteratura, arte e medicina, mentre terzo, la problematica sarà di chiederci se, contrariamente alla visione di una certa modernità, tali relazioni non sarebbero più omotetiche che antitetiche. Ut pictura scienza, dunque. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, vorrei soffermarmi un attimo su questa formulazione, ut pictura scienza, una variante della tradizionale formula ut pictura poiesis, ovvero della tematica della corrispondenza fra le arti. L'idea dietro è di iscriverci in questa cornice del paragone, ma secondo nuove prospettive. La prima è quella di un ritorno verso il senso originario della formula di Orazio, che faceva della pittura il paragonante e della poesia il paragonato. Parliamo di un ritorno perché durante il Rinascimento il significato è stato rovesciato nella volontà di conferire alla pittura arte servile e secondaria, uno statuto vicino a quello della poetica arte liberale e primaria. Per conto nostro, sarà dunque la scienza il paragonato, mentre la pittura conserverà il suo statuto originario di paragonante. La seconda prospettiva è quella di un punto di vista segnato dallo svolgimento della modernità, cioè di un periodo storico per il quale non ha più nessun senso il paragone rinascimentale, poiché laddove il Rinascimento cercava con quella formula di alzare quindi la pittura al livello della poesia, la modernità le ha poco a poco riunite nel concetto di belle arti. Di conseguenza, l'idea sarà di rimettere a fuoco un gioco di similitudine antico fra categorie che sono considerate distinte, ma con una griglia di lettura moderna, un gioco cioè che non riguarda la corrispondenza fra arti che appartengono a delle sfere separate nel senso antico rinascimentale, ma fra la sfera delle arti e quella delle scienze nel senso moderno dei termini. In altre parole, laddove l'antichità e il Rinascimento proponevano un paragone fra due tipi di bello, metteremo in moto un paragone fra bello da un lato e vero dall'altro. Eviteremo a questo proposito un approccio gerarchico o di relativizzazione. Lo scopo sarà, al contrario, di rendere conto di una dinamica di complementarietà fra quelle dimensioni della cultura europea, scusatemi, in una concezione quindi né rinascimentale, nemmeno moderna, ma ibrida. All'immagine, come speriamo di dimostrarlo, non solo del personaggio che ci interessa in primo luogo oggi, cioè Guido Guidi, ma anche della sua disciplina, la medicina e in particolare il versante anatomico. Comincio dunque con la figura di Guido Guidi, di cui vedete sulla slide dietro di me un ritratto secondo un'incisione di Gaetano Vascellini dal disegno di Lucio Borghesi. Nato nel 1509 a Firenze e morto nel 1569 a Pisa. Anche conosciuto sotto il nome latinizzato Vigis Vivis o ancora in modo francese come Givid, è oggi innanzitutto riconosciuto per il suo lavoro di traduzione di un codice greco che risaliva al X secolo e che conteneva trattati di medicina di Galeno, Ippocrate e Oribassius. Intitolata Chirurgia e greco in latino in conversa, Vido Vigio Fiorentino interprete, cum nullis et judem vidi commentaris, l'opera venne pubblicata nel 1544 in Francia, a Parigi, e vedete qua il suo frontespizio. Allora, due cose da aggiungere subito a questo proposito. La prima è che nel 1544, siamo solo 2 anni dopo che Guidi è stato nominato in qualità di professore di medicina al Collège Royal, in un posto, ovvero una cattedra, appena creata dal re del Regno di Francia, Francesco I. La seconda è che l'opera, al di là del lavoro del suo autore, acquisì una certa fama per le illustrazioni che corredavano i testi. In effetti, sono esse che fanno dire a William Brockbank, uno dei pochi ad avere lavorato su Guidi nel XX secolo, che it was by far the best illustrated work on surgery that had on then been published, aggiungendo poi che Castiglioni has described it as the first surgical work published with fine illustration. Torneremo su questi due punti fra poco. Ma intanto vorrei rimanere un attimo su questa triplice denominazione italiana, latina e francese, perché è già l'indicazione di qualcosa. In effetti, sebbene possa dirsi cose diverse in funzione dei diversi contesti nel tempo e nello spazio, resta che avere il proprio nome tradotto nel Rinascimento è spesso stato un segno di importanza. Basti pensare a Leonardo Vinci, Nicola Machiavelli o ancora Caravage per averne un'idea. Eppure, diciamolo subito, tale traduzione è stata attestata finora due sole volte, nel 1555 prima e poi nel 1634 con la stampa a Lione e poi a Parigi della traduzione in francese dell'opera maggiore di Guidi, cioè la sua chirurgia. Vedete qua i due frontespizi, il nome di Guidi, è scritto lì, avec le commentaire di Guidi su entrambi i frontespizi. Allora, perché menzionare questa vicenda del nome che potrebbe sembrare così aneddotica? È perché ci sembra un bel modo per introdurre il paradosso della ricezione di Guidi. Da un lato, un'accumulazione di distinzioni a priori destinate a concedergli un posto privilegiato nella storia, e dall'altro, un residuo di dati sparsi e lacunari che gli dà più l'aspetto di un fantasma storico dalle fattezze mal delineate, entrambi simboleggiati da quel trittico nominale che tanto rivela l'origine, lo statuto e il prestigio, quanto nasconde la vita, il lavoro, il riconoscimento. C'è quindi un contrasto fra l'immagine di un protagonista riconosciuto nella contemporaneità del suo periodo storico e quella di un personaggio oggi secondario e quasi dimenticato nella retrospettiva odierna. Per finire di illustrare tale criticità, riportiamo queste parole di Guillaume Duval, filosofo e medico francese vissuto fra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento, nella sua opera dedicata alla storia del Collège Royal de France nel 1644, cioè un secolo giusto dopo la pubblicazione della chirurgia guidiana. Allora, io non leggo tutta la citazione, ma il faut dire de ce grand et illustre professeur, premier de ce bel ordre et liste des célèbres lecteurs du roi en médecine, institué à Paris, vidus venit, vidus vidit et vidus vincit. Infatti, a prima vista, per grandiloquenza, facendo di Guidi un alter ego di Cesare nel suo campo, non può che confermare la sua fama un secolo dopo la sua presa di funzione a Parigi. Tuttavia, se ci mettiamo in posizione critica nei riguardi della formula, ne sentiamo soprattutto l'ironia, poiché l'autore aggiunge subito: «Aussi ne manqua-t-il pas de bons et généreux seconds, ces braves médecins François qui le premièrent bientôt, c'est-à-dire le surpassèrent aussitôt qu'il parut». Diventando così non tanto un alter ego quanto una pallida copia di Cesare, Guidi indossa un vestito che, per quanto può dargli la statura di un gigante, è anche destinato a sottolineare, per contrasto, la dismisura di una reputazione esagerata rispetto a quelli che verranno dopo di lui. Allora, dove sia la verità? Forse nel passaggio da una Francia rinascimentale italofila, esito paradossale delle guerre d'Italia, ad una Francia moderna sempre più italofoba e con essa uno spostamento della centralità culturale dal sud dell'Europa e il suo versante orientale verso il nord e il suo versante americano occidentale, mentre Guidi, lui, torna in Toscana. Ecco forse la causa principale dell'opposizione fra un Guidi vivo e famoso e un Guidi morto e quasi dimenticato, lo sviluppo della modernità. Prima di sostenere più precisamente ciò che intendiamo da quest'ultima affermazione, soffermiamoci sull'opera di Guidi, la sua chirurgia in particolare, ma non solo. Torniamo così al nostro punto di partenza nel 1544, poiché, se vi ricordate, avevamo iniziato il discorso col fatto che Guido Guidi sia innanzitutto conosciuto oggi per questo suo lavoro di traduzione, quindi quello della chirurgia. Il secondo punto di richiamo riguarda le illustrazioni. Infatti, paradossalmente, sono esse le illustrazioni a salvare oggi dall'oblio il libro di Guidi, i cui commenti risultano quasi ornamentali. Di fatto, l'unica osservazione che abbiamo trovato finora a proposito della traduzione è quella fatta da Guidi stesso. Ci parla delle difficoltà incontrate, riportata nell'inglese della traduzione di William Brockbank. La citazione ci permette di apprezzare la volontà da parte di Guidi di mettere in avanti un suo collaboratore. Quindi la prima, non leggo, faccio l'economia del mio terribile accento inglese, e poi sarà la seconda e la terza che, non, che potrete leggere. Allora, però oltre a ciò non abbiamo trovato nessun altro elemento da metterci sotto i denti riguardo alla traduzione. Al contrario del successo riscosso dalla questione degli artisti responsabili per le illustrazioni, The Chief Glory of the Chirurgia, per riprendere, scusate, le parole dello stesso Brockbank, nessuna attribuzione certa al 100%. Due nomi tornano sempre, Salviati e il Primaticcio. Il nome di quest'ultimo viene fatto dallo stesso Guidi, in sua seconda citazione, che potete leggere sempre grazie alla traduzione inglese di Brockbank. Sfortunatamente l'affermazione non è abbastanza chiara per dirimere la questione. La cosa che ci interessa di più a questo punto è il carattere ibrido dell'eredità del libro e del suo autore, non solo fra letteratura e arte, ma anche con la scienza medica. Si tende a farne un elemento quasi aneddotico, ma si tratta in primo luogo di un'opera scientifica dall'oggettivo assunto, offrire i mezzi necessari per guarire a chi ne ha bisogno. Potete rendervene conto con l'ultimo brano sulla slide, quindi sempre grazie alla traduzione in inglese di Brockbank, che era per Guidi l'oggettivo primario. Aggiungiamo inoltre che non tutti i libri che compongono l'opera hanno illustrazioni, ma che ognuno ha i commentari di Guidi che permettono di andare oltre la semplice, tra virgolette, traduzione e di farne anche e soprattutto un'opera da medico. Con tutto ciò, speriamo di essere riusciti a farvi sentire quanto Guidi susciti problematiche di ibridazione. Sarebbe utile in proposito evocare l'altro libro di Guidi, assai meno noto e studiato, intitolato Ars Medicinalis. Viene pubblicato a Venezia dopo la sua morte, il 1611, da Guido Guidi, il giovane. Nipote di Guido Guidi, il vecchio, la terminologia è quella di Benedetto Vargi, sarà lui a mantenere viva la memoria del nostro Guidi nei secoli seguenti. L'abbiamo già detto, tale memoria risulta molto meno famosa rispetto a quella del proprio tempo, però rimane tramite il fatto che oggi si ritrova il nome di Guido Guidi nella terminologia medicale. Gli dobbiamo in effetti una triplice scoperta anatomica, quella del canale, dell'arteria e del nervo, detti vidiani, in riferimento alla sua denominazione latina. Ritroviamo lì l'ambiguità del gioco intorno ai diversi modi d'uso del proprio nome, poiché se l'aggettivo vidiano è un richiamo ovvio all'uomo, appare più come una denominazione ormai enigmatica che come un riferimento chiaramente identificabile. Con queste altre informazioni capiamo che Guidi non può essere descritto in modo univoco. Come lo dice Mirko Krumek, psichiatra e storico francese, al suo proposito, se nella sua prima opera Guidi se présente surtout comme un humaniste soucieux de la restitution fidèle du savoir classique, in quella successiva, descritta come œuvre d'anatomiste, il exprime et en partie réalise un ardent désir d'innover. Pleinement conscient de la révolution vessalienne et cherchant son inspiration dans la nature elle-même, Vidus décrivit les vertèbres, les structures cartilagineuses et les os du crâne certainement mieux qu'aucun de ses prédécesseurs. Umanista, quindi nel senso più stretto del termine, si è rivelato dopo la morte un umanista nel senso più moderno del termine, ciò in un prolungamento in cui la centralità dell'essere umano viene ripresa, ma in una prospettiva opposta, non è più il passato che rappresenta l'ideale dei sapienti e l'orizzonte della cultura da una retroproiezione verso l'antichità, ma un futuro inedito tramite l'innovazione e il progresso delle conoscenze. Sviluppiamo per finire quest'idea e cerchiamo di capire in cosa Guidi può aiutarci a ripensare i legami fra Rinascimento e modernità, ossia fra arte e scienza. Ritroviamoci quindi un'ultima volta nel 1544, anno di pubblicazione della chirurgia. Ora, nel 1543, un anno prima, escono dalle stampe europee due altre opere fondatrici della modernità ancora in gestazione, Sulle rivoluzioni delle sfere celesti di Niccolò Copernico e Il Deumani corpo di fabbrica di Andrea Vessali. Se abbiamo scelto di sottolineare questi due lavori e il loro anno di uscita nel proseguire la nostra riflessione intorno all'opera guidiana, è per meglio mettere in avanti come il racconto moderno separa da quest'ultima le due altre e di conseguenza tutto ciò che impedisce a Guidi di trovare il suo ruolo in quello. In effetti, in dispetto della loro contemporaneità, così come della loro forma, cioè testo in latino illustrato, e del loro oggetto, scienze di osservazione, astronomia e anatomia, il fatto è che possono quasi essere considerate opere di due epoche diverse. Prima differenza che salta agli occhi, non si tratta per Copernico né per Vesalio di un lavoro di traduzione. In nessuna misura, laddove Guidi fa opera di umanista nella più pura tradizione rinascimentale, il polacco e il belga propongono nu nuove visioni. Il primo con la perdita della centralità universale della Terra e per conseguenza degli esseri umani che ci dimorano, il secondo con il superamento radicale della concezione galenica dell'uomo nel suo funzionamento fisiologico e la sua descrizione anatomica. Non a caso vengono entrambi menzionati in prima istanza quando si cerca di rintracciare la storia della modernità attraverso la rivoluzione scientifica che accompagna la scoperta del nuovo mondo nel 1492. In contrapposizione rispetto a esse, l'opera di Guido Guidi non può che apparire come un'incongruenza storica, una dissonanza narrativa. In poche parole, nel romanzo moderno, la traduzione fonte del Rinascimento è superata dall'innovazione come fonte della modernità in un movimento di progresso lineare. In questa prospettiva, l'idea che fa del Rinascimento un periodo d'oro per le arti e della modernità invece quello per le scienze, illustra storicamente una distinzione netta fra arte e scienza che arriverà alla sorte riservata ai legami fra le due sfere. Le sorelle gemelle della grande famiglia umanistica diventano cittadine separate della nazione occidente. La distinzione fra belle arti e scienze che metterà ancora altri 2 secoli per imporsi, al posto della classica distinzione fra arti liberali e arti meccaniche, in cui scienza e arte, come li intendiamo oggi, sono difficilmente separabili, ripete così ad un altro livello quella fra Rinascimento e modernità, ossia fra Da Vinci e Vesalio. In definitiva, con un personaggio storico come Guido Guidi, possiamo sottolineare che se Rinascimento e modernità vanno distinti, così come arte e scienza, più che da un'impossibile separazione netta, sarebbe secondo la nostra idea fra due domande diverse. Ut pictura poesis da una parte e ut pictura scienza da un'altra. Ut pictura poesis, sì, diceva Orazio, ut pictura poesis, sì, diceva Da Vinci, ut pictura scienza, sì, direbbe Guidi e i suoi contemporanei. Forse potremo accompagnarlo per ripensare cosa è la modernità, la sua genealogia e direi la sua anatomia. A titolo di conclusione, vorrei così riconvocare quella che abbiamo lasciata da parte nella nostra riformulazione, quindi, cioè la poesis, ossia la letteratura. Questa attività creativa potrebbe, in effetti, secondo me, prendere nelle sue dimensioni epistemologiche, retoriche e didattiche tutta la sua responsabilità nell'elaborare un nuovo racconto moderno, un racconto in cui Guido Guidi troverebbe un suo posto giusto. Ti ringrazio.